Salve a tutti, sono Giacomo, il nato senza allergia, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Ricordiamoci le nostre origini, ricordati Roma.
Ed eccoci qui, cari ascoltatori, buongiorno. Addirittura entro con 5 minuti di ritardo, ma mi ero perso un attimo nel leggere il dedalo di norme per quanto riguarda l'acquisizione del buono per la bici elettrica e per tutte queste altre amenità, il monopattino, la ruota. Insomma, è veramente un rebus che stavo leggendo qui sul Corriere della Sera e che vi risparmio, ma perché leggo questo? Perché, insomma, da questo poi si capisce esattamente qual è diciamo, l'entità della complessità di tutti gli altri bonus, a partire da quello vacanze, a partire da tutte le altre cose che comunque non stanno arrivando, per dire, solo per questo delle bici elettriche bisogna aspettare che il Ministero metta in campo un'applicazione che ancora non esiste e che dicono ci sarà fra 14-20 giorni, quindi figuratevi, insomma, quello come base di partenza proprio pour parler, per iniziare a parlare di questo bonus di 500 euro che dovrebbe arrivare per comprare la bici elettrica o il monopattino, vabbè. Ed eccoci, rientriamo. Stamattina la voce è un po' quel che è, carissimi amici, ma ci lanciamo subito sul Corriere della Sera. Intanto ovviamente saluto tutti coloro i quali sono già collegati sulla chat redazione RBN, su Telegram, sempre puntualissimi, e grazie a voi facciamo un altro pezzo di trasmissione che forse è sicuramente quello più interessante quando abbandoniamo i quotidiani della corazzata globalista o il quotidiano unico, così come lo definiscono i giornalisti di area sovranista. Comunque buongiorno Marcello, tu sei stato il primo stamattina alle 7:19, i dati sulla Svezia, anzi no, prima di tutti c'era Antonio che mi scriveva ieri sera alle 8:50 perché stamattina non poteva ascoltare la trasmissione, poi Marcello con i dati sulla Svezia che avevo chiesto, Simone, Pierpaolo, Alessandro, Valentina, Andrea. Jarl, buongiorno Andrea e tutti quanti voi che siete già collegati. Bene, buttiamoci sul Corriere della Sera e vediamo un po' con cosa apre. Eccolo qua, l'articolo cotto e decotto che sta qui da ormai boh, 3-4 giorni, forse anche di più. Però qui oggi in prima pagina, strano, come se non ci fosse nient'altro di cui parlare, no? Il Corriere mi sembra un po' arrancare, non so per quale motivo, comunque l'articolo è quello sugli spostamenti, il titolo è sempre lo stesso, spostamenti dal 3 giugno, solo tra regioni con lo stesso livello di contagio, è sotto la solita foto di gente triste che si sposta col treno e ci dice sostanzialmente quello che ci diceva ieri, che si può spostare, ci si può spostare fra regioni soltanto fra quelle col basso rischio di contagio. Poi un articolo sulla spiaggia, il listino dei rincari, quanto costerà la giusta distanza, ovviamente si prevedono aumenti, neanche a dirlo, diminuisce lo spazio nelle spiagge, quindi diminuiscono gli introiti per i gestori delle spiagge e qui c'è tutta una discussione su questo aumento, se è giusto, se è sbagliato, alcuni fanno filosofia dicendo che dovrebbero quest'anno andarci in perdita perché è giusto così, perché per tanti anni ci hanno guadagnato e quindi quest'anno è giusto che per mandare la gente al mare siano loro a rimetterci, insomma c'è sempre qualcuno che ci deve rimettere, non si comprende mai che l'economia è qualcosa di organico e se qualcuno ci rimette poi quei soldi che loro non guadagnano quest'anno non li spenderanno da un'altra parte e così via, così che si, diciamo, inizia quell'avvitamento che poi ti porta alle crisi economiche da cui non si esce e non si fanno delle scelte economiche che sono quelle che ribadiamo sempre qui ogni giorno. Banca centrale, liquidità, soldi a fondo perduto, in questo caso, aumento dei salari e della capacità di spesa degli italiani, ma qui, insomma, stiamo parlando di misure che poi non si capisce bene quale fondamento scientifico abbiano, no? Sul fatto che bisogna tenere gli ombrelloni a distanza di tot metri, e che bisogna portare o meno la mascherina in spiaggia e poi non si sa se il virus muore sotto al sole, così. Però tanto le linee guida sono state emanate e questi sono i regolamenti da seguire, no? Anche se qualora dovessero fermarsi i contagi, per esempio ieri in Veneto non c'è stato nessun nuovo contagiato, zero, no? Nonostante questo, comunque noi dobbiamo proseguire diretti con le folli regole emesse dal governo. Poi il Corriere prosegue con Ilaria Capua, la virologa, in una foto su 7, che è il settimanale del Corriere della Sera, allegato poi col giornale in edicola, dove c'è una bella foto di Ilaria Capua che sembra uscita dal fantastico mondo di Amélie, con un cappello di paglia, lo sguardo sognante nella natura, e scrive: adesso Wuhan è bellissima, ci faremo perdonare dalla natura. Ecco qua, è colpa nostra come al solito, no? Diciamo, l'atteggiamento è sempre un po' quello, è colpa nostra di tutto, è colpa dell'uomo, è colpa degli umani cattivi, dei maschi cattivi e tutta questa roba qua, no? Cioè, non è mai colpa del capitalismo, cioè, non è mai colpa di un sistema economico folle che asseconda, diciamo così, gli appetiti dei grandi, grandissimi capitali e del mondo della finanza internazionale, l'iperproduzione, sempre, però è colpa dell'uomo generico, così, è colpa mia, no? Colpa nostra, è colpa mia perché non spengo il LED rosso della televisione e allora Greta piange. Insomma, la logica è sempre quello. Cosa ci faccia una virologa su il settimanale a parlare di ambiente? Questo, insomma, poi sarebbe da scoprirlo, insomma, bisognerebbe andarlo a leggere. Non lo farò. Per le università niente esami in aula, avanti con lezioni online fino a gennaio 2021, riaprire i tribunali, 8 kg di linee guida. Comunque, ecco, paralizziamo tutto, paralizziamo l'università, paralizziamo la giustizia, no? Come se fosse già efficiente. Mi preoccupo perché ovviamente c'è la nostra causa contro Facebook e mi piacerebbe che le pagine, anche la mia, venissero sbloccate. Quella di Casavondo è stata sbloccata, sapete, ma viene fatta una censura trasversale diversa, nel senso che la pagina è libera, ci si può andare, si può mettere il like, noi possiamo pubblicarci sopra, ma poi la gente che condivide i contenuti della pagina di Casavondo probabilmente si ritrova, diciamo così, bannata, non dico cancellata da Facebook, ma sospesa per tot giorni o addirittura a volte anche cancellata. Insomma, una situazione insostenibile che abbiamo intenzione di portare avanti dal punto di vista giudiziario, ma qua a quanto pare i tribunali sono tutti fermi e ovviamente al di là del caso personale che ci riguarda, e poi ci sarebbero anche altre cosine interessanti come che ne so, la criminalità organizzata, gli spacciatori e tante altre cose. Comunque, le linee guida affossano anche il mondo della giustizia. Anche questa cosa delle lezioni online fino a gennaio 2021, ovviamente si parla della università, non so quanto abbia senso. Ricordo che gli atenei, la scuola, l'asilo, le medie, le superiori, sono momenti di socialità importantissimi per le persone che vanno formandosi e stare tutti chiusi dentro casa non aiuta nessuno, è anzi mostruoso. I bambini e i ragazzi hanno assoluta necessità di andare a scuola, di stare in classe insieme, di incontrarsi nei corridoi e di fare tutto ciò che abbiamo fatto noi in gioventù. Quindi altro che chiudersi dentro casa qui per l'università fino a gennaio 2021. Io spero vivamente che a settembre si riparta. Punto e basta, con le scuole. E ancora poi Zaia, caos per le zone rosse escluse dai fondi del decreto, Zaia e De Luca attaccano il governo, ovviamente ancora una volta le regioni in rotta di collisione con il governo, una modifica al testo in Gazzetta Ufficiale stromette dalle risorse alcuni comuni del Veneto e della Campania, l'ira dei governatori, Di Maio rassicura la norma cambierà, altro pasticcio, di un decreto di 300-400 pagine senza decreti attuativi, che poi si presenta addirittura modificato nella versione presentata, rispetto alla versione presentata da Conte in aula, poi in aula arriva modificato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi quello che ha validità è quello sulla Gazzetta Ufficiale, e mancano diciamo qui alcune raccomandazioni che erano state date per gestire le zone rosse, che a quanto pare sono rimaste escluse da alcuni fondi del decreto. Poi ieri c'è stato il grandissimo attacco, lo scomposto attacco dei 5 Stelle alla Lombardia e alla Lega e al sistema sanitario della Lombardia. C'è stato un gran caos in aula, si è sfiorata la rissa. Qui il titolo del Corriere: M5 Stelle attacca la Lombardia, lo sfogo di Giorgetti, chiedono collaborazione e provocano sui morti. Poi qui a destra troviamo un po' di editoriali sempre riguardo questa questione: Lombardia, un attacco scomposto che certifica un Movimento 5 Stelle diviso, Milano e la Lombardia, i teatrini politici non aiutano a capire, la lezione del 46 oggi ignorata, mi sembra, diciamo così, a leggere dagli editoriali e dai titoli e anche dalle dichiarazioni poi di alcuni esponenti del PD, che in qualche maniera si sia voluto difendere la Lega da questo attacco scomposto. E se lo si fa, non lo si fa per logica, cioè non, nel senso, non lo si fa per amore della Lega, ma se il Corriere della Sera, e poi mo vedremo anche su Repubblica e La Stampa, e il Partito Democratico e il ministro Speranza, che ha detto a Giorgetti hai ragione tu, se tutti questi si preoccupano di andare incontro diciamo così a una Lega attaccata dal Movimento 5 Stelle, lo fanno appunto in quest'ottica in cui prevedono un governissimo con dentro anche la Lega, e qui insomma, voglio dire, se si guarda il Corriere in questo specchietto che ho qui davanti io, è abbastanza plastica questa posizione della corazzata globalista, no? Perché c'è l'editoriale di Massimo Franco: Lombardia, un attacco scomposto che certifica un Movimento 5 Stelle diviso, cioè il sogno è proprio questo, no? Il sogno, il progetto, dividere il Movimento 5 Stelle, fare un governo di unità nazionale con dentro Lega, Forza Italia, Partito Democratico e pezzi del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe andare a frantumarsi, che è così poi da iniziare a seguire tutti i desiderata dell'Unione Europea, con magari un Draghi Premier che dice giustamente che in questa fase noi dobbiamo fare deficit, dobbiamo tirare fuori i soldi per far ripartire l'economia, dobbiamo indebitarci, come ha detto Mario Draghi, però non ci dice mai con chi ci dobbiamo indebitare e in che modo, perché c'è una grandissima differenza, no? Un conto è indebitarsi verso se stessi, un conto è stampare moneta con la banca centrale che acquista i titoli di debito non collocati sul mercato, un conto è emettere titoli di debito collocati sul mercato nazionale, riservati ai piccoli, medi risparmiatori, ma anche grandi, se vogliamo, risparmiatori italiani, e quindi tenere i soldi in casa piuttosto che finanziarci con altri strumenti come il MES o il Recovery Fund. Dico questo perché l'altro giorno ho visto, o ieri, mi è passato sotto un video di Marattin, che è quel bulletto da strapazzo, l'economista di Italia Viva, ex Partito Democratico, che stava lì e attaccava Romeo della Lega, che diciamo in qualche maniera non sapeva ribattere, perché forse un po' all'oscuro di determinati meccanismi, e Marattina diceva: perché non ci finanziamo col MES, diciamo tralasciando tutte le clausole di salvaguardia, tralasciando tutte le condizionalità, tralasciando il cappio che ti metti al collo se aderisci al MES, tralasciando tutto questo, Marattina diceva: perché non ci finanziamo lì, che è allo 0,1%, e invece siete tutti contenti di aver collocato 10 miliardi all'1,4 di interesse di BTP Italia? Non è conveniente, diceva, lo 0,1 che ci dà il MES piuttosto che l'1,4? La matematica è semplice, lì è 0,1 e qui è 1,4, quell'1,4 lo pagheranno gli italiani, bla 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 bla. È quello che Marattin ignora volutamente, è che questi interessi che si pagano sul BTP Italia, che sono finiti principalmente in mano a risparmiatori italiani, sono interessi che noi mettiamo all'interno della nostra economia, nel senso li ripaghiamo e li lasciamo all'interno della nostra economia. Invece i debiti col MES o con qualunque altro tipo di finanziamento su base internazionale li tiriamo fuori dalla nostra economia e li mettiamo dentro le tasche di altri. È sempre questa la logica che noi dobbiamo evitare come la peste, quindi non c'è nessun problema a pagare un interesse più alto, che poi non è altissimo perché stiamo parlando neanche dell'inflazione programmata, non c'è nessun problema a pagare questo interesse se lo paghiamo nei confronti del nostro stesso popolo, almeno per mia concezione, ecco qua che l'economia dovrebbe favorire la circolazione del denaro all'interno del nostro territorio piuttosto che altrove. È la stessa logica che dobbiamo usare anche nell'industria pesante, ad esempio l'acciaio. Se noi decidiamo di non produrre più acciaio qui in Italia, se noi facciamo fallire l'Ilva, chiudiamo la Lucchini di Piombino e rinunciamo alle acciaierie in Italia, siccome siamo una nazione industriale che ha tantissima necessità di acciaio, questo acciaio poi lo dovremo andare a comprare all'estero. Allora uno, un imprenditore X o chiunque può dire: ma è conveniente perché i cinesi o gli indiani fanno l'acciaio con gli schiavi legati al tornio che muoiono sotto le colate di acciaio liquido, e quindi lo fanno più conveniente rispetto al nostro, risparmiamo. Non risparmi, perché quei soldi tu li tiri fuori dalla tua economia nazionale e li vai a mettere in tasca agli stranieri, capisci? E quindi sottrai ricchezza alla tua economia nazionale e li metti da qualche altra parte, mentre invece se le acciaierie fossero nazionalizzate e in mano allo Stato, quell'elemento vitale di cui tu hai necessità per rimanere una nazione industriale, sarebbe una spesa che tu fai nei confronti di te stesso. E qui sta la grande differenza, che non si può guardare semplicemente al prezzo, a se uno è stato bravo a mettere gli schiavi legati al tornio, per produrre un acciaio, a basso costo. Perché se un prodotto diventa vitale per l'economia, ovvero strategicamente, importante per l'economia di una nazione, o strategicamente chiave per l'economia di una nazione, è giusto che le mani ce le metta lo Stato laddove non si riesca a trovare un imprenditore italiano o un capitalista italiano che mantiene la produzione qui in Italia. E quindi con la stessa logica, insomma, la logica è sempre quella, ma Marattin e altri ovviamente hanno un'idea completamente diversa dell'economia. E ce la spiattellano tutte le sere in televisione, mentre non c'è nessuno che riesce a controbattere, cioè ci stanno perché ci stanno i Borghi, i Bagnai, l'amico Antonio Maria Rinaldi, ma sapete che poi alla fine sono tre e queste diciamo considerazioni spesso e volentieri non riesco neanche a farle perché vengono infilati in trasmissione dove gli si urla dietro dalla mattina alla sera, quello che dice populista, fascista, nazista, traditore, e chi più ne ha più ne metta. E quindi, come dico sempre, anche qui i cosiddetti sovranisti dovrebbero dotarsi di strumenti per comunicare, altrimenti questi concetti semplici non si riesce proprio neanche a dirli. E troverete Marattin, il buon pupazzetto che tutte le sere sta lì in televisione a fare bla bla bla, oppure a fare il coatto sui social, perché si permette a volte anche di fare delle spacconate, perché siccome lui da giovane faceva il pugiletto e tirava di boxe, quando lo incontrate, lo incrociate sui social, su Twitter, fa pure insomma lo sbruffoncello: dai, fatevi sotto, venite qui, vi faccio vedere io. Insomma, dico, stai calmo, non è terreno di tua competenza, ti ricordo che sei comunque nato e cresciuto nella Bambagia e che ti prendi sempre i tuoi il tuo bonifico da, credo, più o meno 12-13 mila euro al mese, perché sei deputato da tempo immemore, o almeno da due legislature, credo. Quindi dai, stai sereno, Marattin, e mettiti al posto tuo, che se davvero incontri qualcuno per strada, come dici te, sai che fuga che fai. Scusate, perché a me gli sbruffoni come lui e come Scanzi mi mandano al manicomio. Comunque, da dove eravamo partiti, parlavamo del lavoro, e appunto qui su Corriere poi c'è un altro articolo interessante, che è i dati di aprile. Ad aprile 772 milioni di ore in cassa integrazione, come tutta la cassa integrazione richiesta nell'anno della crisi del 2009. Ricorderete la pesante crisi del 2009, la crisi dei mutui subprime, le banche che falliscono, insomma tutto quel gran caos che ha generato poi tutta quella gravissima recessione da cui non eravamo ancora usciti, soprattutto noi imbecilli che non stampiamo la moneta, mentre invece gli Stati Uniti l'avevano affrontata e ne erano usciti, il Giappone idem, e via così, anche la Gran Bretagna, insomma chiunque ha le leve finanziarie ne è uscito. Noi stavamo ancora qui con l'Europa, che arrancava, no? Tutti, ovviamente tranne la Germania. arrancavamo, in quell'anno furono fatte appunto 770-800 milioni di ore di cassa integrazione in quell'anno di grave crisi. Qui le abbiamo fatte solo ad aprile, per dire, no? Qual è l'entità e la portata della crisi economica a cui andiamo incontro. Poi sotto il Corriere continua con gli ecobonus, seconda casa, villetta, condominio, chi resta escluso dagli sgravi non lo leggeremo, perché tanto io sono convinto che è una fregatura per tutti, cioè, ma neanche andarlo a leggere, no? E poi non funziona in questa fase cercare di far ripartire l'economia con gli bonus, con gli sgravi, con chiedere di anticipare i soldi chiedere di anticipare i soldi alle imprese o ai consumatori. L'ufficio esisterà ancora dopo il coronavirus? Cosa ci rilevano le mosse di Facebook, Twitter, Apple e Elon Musk? Ricordo che sommessamente anche l'ufficio e anche il posto di lavoro è un luogo di socialità. Siamo pronti a rimanere chiusi in casa tutto il giorno, dalla mattina alla sera, a lavorare davanti a un computer? Non lo so, è giusto? Non credo. Tu lo faresti? Io un po' lo faccio già perché ho sempre fatto il grafico e quindi sono sempre stato davanti al computer, poi mi occupo di politica, scrivo, diciamo davanti al computer ci sto tutto il giorno, però vi posso garantire che è alienante. Io in periodo di gioventù lavoravo molto su internet insieme a mio padre e avevamo l'ufficio dentro casa e vivere e lavorare nello stesso posto, posso garantirvi che non è esattamente quel paradiso che viene descritto. Comunque staremo a vedere anche qui dove vanno a parare. Io sono sempre convinto che il sistema preferisca dei cittadini atomizzati, chiusi in casa, che non si incontrano, che si incontrano solo virtualmente e che per strada magari neanche si salutano, perché sono molto, molto, molto più facili da gestire dei cittadini così. Allora, macchie sulla pelle, vabbè, qui altre cose, diciamo così, di contorno, sono sceso per vedere se c'erano delle cose interessanti, ma non mi pare, qui c'è il fantastico articolo su cui mi ero un po' perso ad inizio trasmissione, prima di aprire, bonus bici e monopattini, per il rimborso non basta lo scontrino, ci vuole la fattura, il buono mobilità, anche detto bonus bici, ha visto la luce con già in dote la retroattività, ovvero se avete comprato dal 4 maggio potete già accedere. Adesso stanno dicendo alle persone che hanno già comprato, a chi deve comprare, che non basta lo scontrino, ma bisogna fare la fattura, ovvero dovete tornare al negozio e farvi fare la fattura oppure farvela fare al momento in cui acquistate. Poi dovete registrarvi con lo SPID, quindi il sistema pubblico di identità digitale. Dopo che vi siete registrati al sistema pubblico di identità digitale, il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo un'applicazione che sarà online, qui scrivono tra 10 giorni, vedremo, prendo insomma oggi è 22 maggio, vediamo se ai primi di giugno ci sarà l'applicazione, con questa applicazione voi dovreste mettere i vostri dati, i dati della vostra fattura, l'IBAN e poi dovrete attendere 3-4 giorni tranquilli per avere questo rimborso, ma tranquilli, questo succederà, perché non è che lo Stato non sta pagando milioni di lavoratori che stanno in cassa integrazione o milioni di imprenditori che aspettano il bonus miserrimo di 600 euro, perché già siamo fermi su quello. Vedrete che lo Stato qui in 4 giorni, lo Stato, il Ministero dell'Ambiente, guidato da questo governo di pazzi, metterà giù un'applicazione, fra 10 giorni troverete l'applicazione, metterete i dati della vostra fattura e dopo 3-4 giorni vi arriverà il bonus della bicicletta, che ricordo non è 500 euro per tutti, ma è il 60% di quello che spendete fino a 500 euro, ovvero comprate una cosa da 100 euro, ne riceverete 60, non 500, ne comprate una cosa da 500, ne riceverete il 60% di 500, quindi 260 euro e così via. Non è un bonus a prescindere di spesa da 500 euro. Comunque, tant'è, questo per dire, no? Già quant'è, diciamo così, bizantino il sistema del bonus su cui tanto ha puntato il governo, perché era quello, diciamo così, più di punta, no? Più di punta per per la stampa, bonus bici, la nuova mobilità elettrica, Greta Thunberg piange, per carità, anch'io sono favorevole alla bici elettrica, l'ho presa, l'ho affittata, l'ho trovata utile, mi sembra un ottimo mezzo per girare all'interno della città, ciò non toglie che comunque bisogna comunque possedere un'automobile, questo è fuori discussione, però anch'io la trovo assolutamente utile, per questo diciamo il governo ci ha puntato molto, ma mi sembra anche qui il bonus assolutamente complicato da gestire e da usare, e di certo non sarà quello che rilancerà né l'economia né tantomeno l'utilizzo di questa mobilità verde. Professionisti, niente aiuti a fondo perduto, ora è scontro col governo, inaccettabile, consulenti del lavoro e commercialisti diserteranno l'incontro previsto presso l'Agenzia delle Entrate, esclusione inaccettabile dai finanziamenti a fondo perduto previsti dal decreto rilancio, e qui gli esclusi dal finanziamenti a fondo perduto che già sono risibili perché parlavamo sempre del 20% del fatturato perso rispetto all'anno precedente, no? Quindi avete perso 100, vi ridò 20 a fondo perduto e per il resto potete andarvi a indebitare con la banca, che ovviamente anche qui, no? Le richieste di prestito con la garanzia dello Stato sono ferme dove stanno, i soldi non li danno a nessuno se non alla Fiat, e quindi diciamo tutti quanti sono paralizzati e sono molto molto arrabbiati. Infatti insomma domani e sabato ci saranno le solite manifestazioni sempre più grandi e sempre più importanti nella visione, suppongo, di costruirne una a livello nazionale e di rincontrarci tutti quanti a Roma. Certo, se non si è spalleggiati in qualche modo dalle opposizioni resta una velleità, perché manca, cioè un pochettino manca, diciamo, quella base programmatica. Che cosa vuole tutto questo mondo che sta manifestando? Dovrebbe volere quantomeno il ritorno alla parola al popolo, cioè il ritorno alle elezioni. Perché? Perché azzerando tutto si potrebbe chiedere ai partiti di presentarsi appunto con quali proposte dal punto di vista economico per uscire da questa crisi, per accontentare tutti quelli che sono rimasti esclusi, per accontentare tutti quelli che comunque non ce la fanno. Questo andrebbe chiesto, ma anche qui va da sé che se non c'è, diciamo, anche l'opposizione parlamentare che spinge, difficilmente si otterrà questo risultato. Comunque manifestare un dovere, noi ci siamo e ci saremo, almeno io personalmente, sapete, aderisco alle manifestazioni, a quelle delle mascherine tricolori, perché non ci sono manifestazioni di categoria in cui potrei infilarmi, le sostengo tutte perché tutti qui hanno ragione fortemente di protestare, però insomma io partecipo a quelle, l'appuntamento ovviamente è tutti i sabati in tutte le piazze di tutte quante le città. Vediamo un po' dove va poi il Corriere, dal 3 giugno cosa si può fare, cosa non si può fare, non ci interessa. Turchia, le note di Bella Ciao diffuse dai minareti delle moschee di Smirne, è importante questo articolo del Corriere. Cosa succede dai minareti, oltre il mullah che diciamo prega Maometto e tutto quanto l'Islam, a questo punto sembra che siano uscite addirittura le note di Bella Ciao. E questo fa il paio forse con la grande scelta di Francesca Romana di aderire all'Islam. Francesca Romano, no, non si chiama Francesca, insomma la ragazza liberata recentemente, di aderire all'Islam radicale, la difesa a spada tratta ovviamente della sinistra, che l'ha presa come questa è una scelta di questa ragazza, una scelta che non si può mettere in discussione, e così via. E questa notizia fa un po' il paio appunto con l'atteggiamento che è stato preso, no? Come se quella scelta di quella ragazza fosse stata veramente una scelta dopo 5 anni dopo 2 anni di rapimento e nelle mani dei suoi sequestratori ha aderito a una religione che sottomette nei fatti la donna. Non c'è nessuna scelta per le donne islamiche, almeno in certe nazioni non c'è nessuna scelta, non c'è nessuna possibilità di scegliere se indossare o non indossare il velo, se indossare o non indossare il burka, se aderire o se non aderire alla religione islamica. Non è libertà di scelta, come dite cari voi globalisti e compagni di ogni risma, ma sovente, nel 90% dei casi, un'imposizione. Comunque, vabbè, chi sono i globalisti e chi sono i comunisti di oggi lo sappiamo. andiamo avanti e cerchiamo di capire invece se su Repubblica si trova qualcosina di più interessante rispetto al Corriere, che sembrava decisamente un po' morbido. Eccoci qua con Repubblica davanti, sicuramente ha un taglio più interessante rispetto al Corriere. Andiamo a vedere, innanzitutto apre con questa notizia che non ho trovato altrove: Marcianise, l'americana Jabil, licenziamento collettivo per 190 dipendenti, i sindacati, inaccettabile durante la pandemia, perché invece quando non c'è la pandemia è accettabile, e per me i licenziamenti collettivi non sono mai accettabili. Ma andiamo a vedere cosa succede a questa azienda. Apriamo l'articolo, il comunicato dell'azienda del 25 maggio, data in cui scade la cassa integrazione, l'azienda è chiusa, le sigle proclamano 8 ore di sciopero. L'azienda Jabil comunica che procederà al licenziamento collettivo di 190 dipendenti in esubero del sito di Marcianise Caserta. Da diversi anni a questa parte, si legge in una nota diramata dall'azienda, il sito Jabil di Marcianise si è dovuto confrontare con un contesto economico sfidante, volumi in calo e risorse sottoutilizzate. Per affrontare le situazioni, Jabil ha lavorato con le organizzazioni sindacali, con gli stakeholder, sia locali che nazionali, a un programma di outplacement volontario, pensate un po' quanto inglese ci mettono dentro per non farvi capire niente, per offrire ai dipendenti un'opportunità di reimpiego in altre imprese locali interessate ad assumere i dipendenti Jabil. La società americana che produce componenti e circuiti elettronici precisa che le aziende che hanno partecipato al programma di reimpiego hanno fatto richiesta di un numero di lavoratori maggiore rispetto ai dipendenti di Jabil in esubero. Jabil, aggiunge l'azienda, ha reso inoltre disponibili significative risorse economiche sia per i dipendenti come incentivi all'esodo, sia per le aziende che assumeranno i dipendenti Jabil a supporto del loro business plan. Tutto ciò è stato fatto con l'intento di agevolare il più possibile il processo di ristrutturazione. Alla luce di questo, data di scadenza nella cassa integrazione, Jabil procederà al licenziamento collettivo dei dipendenti identificati, sempre che essi non abbiano aderito agli schemi di ricollocamento. I sindacati, ecco qui, insomma, non è abbastanza chiaro, mi sembra che l'azienda si sia premurata in qualche modo. Se qualcuno ha notizie diverse me le può anche comunicare qui nella chat o farmele avere. In qualche maniera l'azienda si è premurata, non so se si tratta poi di una delocalizzazione o semplicemente una carenza magari di ordini e di fatturato che porta a questa decisione, perché spesso e volentieri qui abbiamo avuto anche aziende che chiudevano tutto, licenziavano tutti e andavano a produrre in Corea o in Cina o altrove, quindi questo è uno degli argomenti dirimenti, no? Perché se l'azienda ha fatica, sempre per il solito motivo, no? Perché c'è un calo di fatturato, perché non c'è più il consumo, perché manca il mercato interno, perché le esportazioni non funzionano più e così via, allora è un conto e si può ragionare in un modo. Se invece è una presa di posizione, qui il lavoratore mi costa troppo e devo andare fuori, si può intervenire con un altro spirito, secondo me. Vabbè, insomma, qui lo mettono in prima pagina, però poco è chiarita questa vicenda, nonostante si trovi in prima pagina. Magari durante la giornata cercherò di informarmi meglio. Poi Repubblica continua, partite IVA e dipendenti, 4 milioni di lavoratori ancora senza aiuti. In 7,2 milioni hanno chiesto la cassa integrazione, arrivata però solo a 4,6 milioni, e altri 1,1 milioni di autonomi attendono i 600 euro di marzo. La cassa integrazione veloce, introdotta dal decreto rilancio, consente all'INPS di anticipare il 40% dell'assegno, ma si applica solo alle domande dal 19 giugno. 19 giugno? Il 19 giugno è fra un mese. Vabbè. Si rincorrono i decreti dopo il cuore Italia del 17 marzo, ora abbiamo il rilancio, decreto rilancio del 19 maggio, ma nel mezzo spuntano quasi 4 milioni di lavoratori sospesi, rimasti incastrati tra le due maxi manovre da complessivi 80 miliardi e privi di sussidio, circa 3 milioni di dipendenti senza cassa integrazione e 1 milione di autonomi senza i 600 euro, cioè che già è niente, no? 600 euro, che cazzarola ci faccio con 600 euro, no? E se sono stato fermo 2 mesi. Travolti dalla burocrazia dell'INPS e dalle regioni nel caso di cassa integrazione in deroga, questi 4 milioni aspettano ancora i sostegni del Cuore Italia e temono di restare in coda anche per i rinnovi decisi dal decreto rilancio. I soldi stanziati dai due decreti per queste due sole categorie di lavoratori sono importanti, 21 miliardi e mezzo per la cassa integrazione e 7 miliardi per l'indennità, ma è chiaro, amici cari che aspettate e giornalisti di Repubblica, che il governo abbia complicato le cose per evitare di tirarli fuori questi soldi, no? Perché sono soldi che abbiamo in cassa e che magari dobbiamo usare invece per la spesa corrente e più tardi li tiriamo fuori e più loro stanno tranquilli e al calduccio. Aspettando che l'Unione Europea prenda una decisione sul nostro futuro, se c'è o non c'è un recovery fund, che comunque è una sola, come si dice a Roma, una truffa, se dobbiamo o non dobbiamo aderire al MES come vuole Marattin e tutti gli altri babbei, Prodi, Monti e tutti quanti gli altri, insomma, si cerca di prendere tempo, ecco perché i soldi, non arrivano, sono stanziati ma non arrivano, no? 28-30 miliardi, dove stanno? Dove li prendono? No? Li potrebbero prendere tranquillamente facendo un'emissione di bot, così come sosteniamo noi e così come sostengono anche i partiti dell'opposizione, di un nuovo bot specifico. Io dico, noi l'abbiamo chiamato credito pubblico proprio per cercare di invertire la forma mentis del debito pubblico, però insomma poco importa, si tratta di un buono del tesoro nuovo, che è quello che proponiamo noi, che dà, diciamo così, un forte interesse oltre la al netto dell'inflazione, quindi oltre all'inflazione paga anche un 2% di interesse, quindi uno strumento di assoluta convenienza che potrebbe, se emesso soltanto nei confronti di cittadini italiani e non stranieri, che potrebbe sicuramente tirar fuori i miliardi che servono adesso, 100-150 miliardi, appunto per affrontare l'emergenza. Però invece qua ovviamente si complicano volutamente le cose, non si fanno arrivare soldi, si fa passare tempo perché così questi soldi non escono poi sostanzialmente dalle casse. E va bene, insomma l'articolo poi va avanti con tutti i disagi causati appunto questa politica del governo, disagi causati ai lavoratori. Sotto poi si continua, Conte il momento eccezionale, lo dicono i numeri, no? Come se fossimo stati così, travolti semplicemente da un treno, non è così perché altre nazioni travolte da questo treno hanno potuto fare delle scelte e noi no, e sono sempre le solite, inutile a dirlo, però Conte ovviamente dice che il momento è eccezionale. Il Premier sul boom di cassa integrazione in aprile, l'impegno del governo per salvare ogni posto di lavoro è massimo, certo. L'impegno del governo per salvare ogni posto di lavoro è massimo. Massimo impegno, che vuol dire che saranno tutti chiusi entro una stanza a bersi 5.000 caffè e a ragionare, però l'impegno è massimo, i risultati sono nulli, zero, questo chiariamolo, l'impegno è massimo, risultato zero, perché poi gli articoli a fianco sono chiusi 90.000 bar e ristoranti, rischiamo di non aprire più 90.000 bar e ristoranti. Poi a destra ancora, Rinascente, Brigo e Company, a rischio più di 220.000 posti nelle grandi catene in Italia e dicono servono aiuti immediati e che non arrivano e così via. È più o meno, diciamo, tutto così il il mondo del lavoro in grande subbuglio, in grande, grandissima emergenza, che poi il mondo del lavoro è il mondo reale, il mondo vero. Sotto qui ritroviamo lo scontro in aula tra Movimento 5 Stelle e Lega, parla Ricciardi, ho solo detto che il modello lombardo non ha funzionato, intervista al deputato Movimento 5 Stelle che con le sue critiche alla sanità lombarda ha scatenato una rissa con la Lega, e poi sotto ancora Repubblica, il rebus delle nuove vacanze italiane, quindi un articolo che parla sostanzialmente delle leggi per farci dei decreti e delle iniziative per farci tornare in spiaggia, sicuramente dirà anche qui che aumenteranno i prezzi, questo è fuori discussione. Notti insonni e risvegli frequenti, un italiano su due dorme male, chissà perché, chissà che risposta si dà a Repubblica, sono curioso, andiamo a vedere. La quarantena può modificare il bioritmo e provocare ansia, incidendo sulla qualità del sonno, un'indagine fotografa come è cambiato il riposo degli italiani negli ultimi due mesi, la quarantena La quarantena modifica il bioritmo e ti può provocare l'ansia, invece non ricevere la cassa integrazione ti fa dormire tranquillo, o anche aspettare 600 euro da parte dello Stato, se sei una partita IVA ti fa dormire sogni d'oro, diciamo, no, invece la quarantena e il virus ti fanno venire l'ansia. Vediamo un po', l'indagine condotta tramite un breve questionario diffuso sui social network ha coinvolto oltre 1000 persone, capirai. Le misure adottate per fronteggiare del Covid si impattano su numerosi fattori che influenzano il sonno. Le conseguenze sono per lo più negative, ma ne esistono anche di positive, come una maggiore cura nell'alimentazione e la rinuncia forzata a fare le ore piccole nei locali. Con questa indagine abbiamo cercato di capire quali comportamenti incidono maggiormente, premette il neurologo Pierluigi Innocenti, cofondatore di un'associazione che si chiama Assirem, sebbene nell'indagine si osservi una tendenza a ribasso, la media delle ore totali di sonno non è variata significativamente, risveglio tardivo, brutti sogni, un po' come avviene nelle persone che soffrono di disturbo post-traumatico da stress, quello della guerra, diciamo per intenderci, la quarantena ha reso più agitate le notti di molte persone, coloro che ricordano di aver fatto brutti sogni almeno una volta a settimana erano poco più di una su 10 prima dell'emergenza, ma sono diventate 2 su 10 dopo l'emergenza. E così via, insomma, va bene, ha aumentato l'uso dei sonniferi e degli ansiolitici. Questo per dire che però qui nell'articolo, che mi sono sforzato di darci un'occhiata fino in fondo, il dato economico non esce mai, non c'è un problema di preoccupazione per il lavoro, per i propri figli, per il proprio futuro, no, è così, siamo stati troppo chiusi dentro casa e quindi non dormiamo più. Ragazzi miei, Repubblica, guarda, sono maestri per fare queste cose. Poi sotto continua, ecco come torneremo a volare, mascherine per tutto il viaggio, sedili vicini per i familiari, questo è un articolo che abbiamo trovato ieri sul Corriere e oggi su Repubblica, non lo apriamo perché dice la stessa cosa. Il nostro volo charter dal Marocco a Pescara per salvare i raccolti, Confagricoltura paga charter ai lavoratori marocchini. Sarebbe veramente interessante sapere quanto pagano invece del volo charter, quanto pagano i marocchini per raccogliere i pomodori, no? Questo forse è il dato interessante, no? Quanto costa il volo charter, no? Perché qui da contratto, come abbiamo analizzato tempo fa con i nostri ascoltatori, no? Da contratto, il contratto dovrebbe prevedere una paga di 7 euro l'ora, 6,9 euro l'ora, ecco, voglio vedere se a questi marocchini caricati sul volo charter per farli venire qui a raccogliere i pomodori è stata data quella cifra, se quella cifra è stata proposta a un italiano e l'ha rifiutata, no, magari 1200, 1400 euro per stare un mese a raccogliere i pomodori nei campi, ve lo dico, ci va anche il sottoscritto, sarei curioso di sapere se questa cifra è stata proposta agli italiani, questo non esce mai, no? Il lavoro arriva volando su un charter pagato dalle aziende, ma tanto ce lo tratterranno dalla busta paga, scommetti, dice il lavoratore. 6 di sera, aeroporto di Pescara, ecco il Casablanca Pescara con i primi 124 braccianti marocchini che salveranno la stagione del quinto orto d'Italia, quello che succhia il limo dell'ex lago del Fucino e produce patate e carote GP a tonnellate di finocchi e così via. Sono braccia, sono soprattutto schiene, la mia mi fa sempre un male cane, raccogli, ti spacchi la schiena, sono diventato trattorista e tutto il giorno sbatti sul sedile e ti spacchi la schiena lo stesso, dice... Muaman, 34 anni, papà di due figli, è bloccato in Marocco per la chiusura dei voli. La grande va in seconda media, ma a gennaio, a stagione finita, siamo tornati in Marocco e rischia di perdere l'anno. Anche qui tutto molto vago, no? Le figlie vanno a scuola in Italia, però adesso stanno in Marocco, non possono tornare indietro, quindi lui sta qui in Italia stabilmente, non è stato preso per dare i lavoratori marocchini per portarli qui. Ieri è nato il primo corridoio verde italiano, una via protetta per riportare qui i lavoratori stranieri dei campi che hanno ripopolato le campagne, da cui gli italiani, inseguendo sogni urbani e un mestiere meno duro, sono fuggiti a gambe levate. Ecco i primi 124 marocchini, non mestiere meno duro, delle paghe più alte che non ci sono nei campi. Ecco i primi 124 marocchini, operai agricoli stagionali, ecco in fila all'aeroporto e vabbè, così va avanti l'articolo. Chi ha continuato il mestiere come Modesto Angelucci, 29 anni e 200 ettari a Finocchio dal 2012, parliamo dell'imprenditore probabilmente, conta le ore in attesa dei suoi operai, 30.000 italiani. Con la crisi del Covid si sono messi in fila sul portale di Confindustria come braccianti, ma il nuovo operaio va formato, ci vuole tempo e non ne abbiamo. Dice, i suoi 10 arriveranno oggi con il secondo charter organizzato da Confagricoltura sulla stessa rotta. Allora non è un lavoro stagionale, no? Perché se ti serve un operaio formato, ti serve un lavoratore, no? Che sa quello che fa e che poi l'anno dopo tu lo vuoi già formato per fare quello che deve fare. Allora non è il lavoratore stagionale che possono far tutti, cioè vuoi un operaio, un raccogli pomodori specializzato, formato, allora non si configura più il lavoro stagionale. Comunque, altri 20 dovrebbero arrivare i primi di giorno dalla Macedonia, formati per la raccolta del finocchio, che si taglia la notte quando è fresco, con un colpo preciso e secco, con lame da paura. Devi saper riconoscere quando è maturo, devi tagliare senza finire al pronto soccorso, devi resistere a freddo e fatica. La contropartita è un'assunzione regolare con i diritti e le assicurazioni, con rispetto della sicurezza del lavoro e una retribuzione da contratto nazionale con le giornate versate obbligatoriamente all'INPS. Quindi, cioè, che vuol dire la contropartita? È un'assunzione regolare, non si può fare perché se lo fai, quel prodotto costa troppo, esce fuori dalla competizione con il prodotto fatto dagli schiavi dall'altra parte del mondo. È già, è questo il tema, ragazzi miei, è che quel finocchio è in competizione col prodotto che arriva da chissà dove, fatto da chissà chi, e pagato chissà quanto, no? E allora noi pure dobbiamo metterci a fare gli schiavi, e qui l'assunzione regolare con diritti e assicurazioni sembra sempre che sia il mostro, il demonio, no? Che impedisce, devi sapere, bisogna formare un lavoratore a raccogliere il finocchio. Quanto cazzo ci vorrà a formare un lavoratore a raccogliere il finocchio nella fredda notte con un colpo secco di lama che rischi di tagliarti il dito? Ma che cosa stai dicendo? Cioè, di che non hai voluto assumere italiani perché costavano troppo, punto e basta, no? No, capito? Ha dovuto, poverino, è dovuto ricorrere ai suoi macedoni, perché loro sì che sono addestrati da 10.000 anni a tagliare i finocchi con le lame fredde nel cuore della notte, no? Cioè un ragazzo italiano di 30 anni, se glielo spieghi 2 giorni come cacchio si raccoglie un finocchio, poi non lo sa fare, si taglia il dito, no? Glielo devono amputare, ma io dico, la follia totale. Scusate, eh. E così via, si continua, regolarizzati 300.000 invisibili, ma nei campi a sciopero dei braccianti. Il provvedimento di emersione dal lavoro nero appena approvato porterà alla regolarizzazione di metà degli invisibili attualmente presenti in Italia, gli invisibili, poco meno di 300.000 posizioni sanate e un numero di irregolari che resterà attorno alla stessa cifra. La stima fatta dall'ISMU sulla platea effettiva di quanti beneficeranno della possibilità di avere un permesso di soggiorno di 6 mesi in presenza di un contratto di lavoro. Una cifra 300.000 ben lontana dagli oltre 600.000 della Bossi-Fini, va bene, ok, l'hanno regolarizzati più Bossi-Fini di questa qua e così via. Quel che è certo è l'analisi della Fondazione è che la regolarizzazione non porterà alla creazione di nuovi rapporti di lavoro per rispondere a una specifica esigenza del mercato, ma a regolarizzare preesistenti rapporti di lavoro irregolari, con un'incidenza marginale sui contratti di lavoro degli stagionali in agricoltura. È anche per questo che ieri il popolo dei braccianti invisibili ha deciso di farsi vedere con quello che minaccia di essere il primo di una lunga serie di scioperi e con l'invito agli italiani a non comprare per un giorno frutta e verdura raccolta con le loro braccia per datori di lavoro che continuano a sfruttarli. se questi lavoratori sfruttati ci iniziassero a far trapelare qualcosa riguardo i loro stipendi e i loro trattamenti, sarebbe più interessante, ma qui anche su Repubblica non se ne viene a capo. È pur vero che io, ovviamente sommessamente, faccio notare che l'imprenditore che sfrutta gli schiavi li sfrutta perché il suo prodotto è in competizione con il prodotto fatto dagli schiavi. Allora chiudiamo al pomodoro che viene dal Nord Africa, chiudiamo al pomodoro cinese, chiudiamo definitivamente. Anche lì ci accorgeremo poi che abbiamo un prodotto che costa molto di più e che noi italiani semplicemente non abbiamo la capacità di spesa necessaria nemmeno per comprarci 1 chilo di pomodori prodotto con lavoratori ben pagati e da aziende sane che non fanno sfruttamento. Capite dove si va a parare? Cioè che nelle persone che oggi guadagnano 1.200 euro al mese, che sembra già una signora cifra, sono in realtà pochissime se non esistesse questo meccanismo di schiavitù e di prodotti fatti da schiavi sempre peggio pagati. Non si tiene in piedi questo sistema di contrazione dei salari, di mancata iniezione di liquidità nell'economia, di stipendi fermi da 20 anni, se non si tiene in piedi, se non utilizzi anche tu gli schiavi, se non li utilizziamo nei campi. Questo è drammatico. Comunque, vabbè, queste considerazioni le abbiamo fatte e tutti questi articoli ci fanno molto arrabbiare. Sarebbe interessante al dibattito iniziare a capire. Qui, io sapete quanti ne ho letti di questi articoli? Ne ho letti almeno 50 e su nessuno di questi 50 articoli ho mai letto la cacchio di paga oraria di queste persone nei campi. Quanto prende Abdul per essere portato col charter qui e poi stare a lavorare un giorno nei campi? Voglio sapere quanto prende al giorno, quante ore lavora e quanto è la paga oraria. Questo voglio sapere. Ugualmente questo vorrei sapere dei 300.000 invisibili, tra virgolette, sanati dalla Bellanova che oggi stanno scioperando. Scioperate, fateci sapere quanto venite pagati. Altro dato che sarebbe interessante sapere, sempre rimanendo nel mondo dell'agricoltura, che è un settore fondamentale per questa nazione, sarebbe quello di sapere quanto la grande distribuzione paga il produttore per quel chilo di prodotto, perché poi il prezzo lo fa la grande distribuzione, che facendo il prezzo al produttore fa anche il prezzo ovviamente degli schiavi che devono raccogliere quei prodotti. Quindi mi fate sapere, una vecchia proposta che avevamo noi, sull'etichetta quando vado a comprare 1 chilo di prodotto e lo pago, che ne so, compro 1 chilo di zucchine e lo pago 3 euro, quanto quel chilo di zucchine è stato pagato dalla grande distribuzione organizzata al produttore? Perché poi se magari scopro che quei 3 euro di zucchine che io pago alla grande distribuzione, la grande distribuzione li ha pagati al produttore meno di 1 euro, c'è qualcosa che evidentemente non funziona. Anche qui questi parametri non si riescono mai a sapere e mai a capire, no? Quel cacchio di plusvalore fra i 3 euro che pago io e l'euro che è stato pagato al chilo al produttore, che fine ha fatto? No? Dove è stato messo? Nel camion che ha trasportato le zucchine a Roma? O è finito tutto in tasca alle grandi multinazionali che gestiscono la grande distribuzione in Italia? E così via. Insomma, anche qui sul mondo dell'agricoltura c'è molto, molto da dire, da fare, da approfondire e da chiedere. No, noi lo chiedevamo addirittura sull'etichetta. Scrivetelo sull'etichetta. Oh, questo chilo di pomodori costa 2,50 euro, al produttore è stato pagato 50 centesimi. No, scrivete così uno capisce dove è finito magari il plusvalore dal pomodoro raccolto al pomodoro finito sulla tavola. Cose di cui si sente poco parlare, soprattutto in ambito sovranista o nei partiti cosiddetti di centrodestra, no? Perché questi atteggiamenti nei confronti di queste cose vengono sempre presi come socialisti, no? E che vuoi mettere in discussione l'imprenditore? Che vuoi mettere in discussione la grande distribuzione? Io non voglio mettere in discussione nessuno, voglio soltanto un sistema che funzioni, perché non voglio avere gli schiavi nei campi, capito? E non voglio che la gente non abbia i soldi per comprarsi la verdura fresca, così come succede sovente in questa nazione. Ma siamo arrivati alle 9 e ancora non ho aperto la stampa perché mi sono dilungato in ragionamenti ed elucubrazioni sul mondo del lavoro. Andiamocela ad aprire e vediamo un po' che cosa ci dice oggi il quotidiano torinese di proprietà degli Elkann Agnelli Fiat, ricordiamolo sempre. Giorgetti, attenti, il paese esplode, top news. Vediamo un po', c'è un'intervista a Giorgetti, strano, allora, ma c'è proprio una grande attenzione da parte del quotidiano e della corazzata globalista alla Lega. Vediamo se riescono a tirarseli dentro a questo governissimo. Eccolo qua, Giorgetti, il vice segretario della Lega, in un'intervista qui sulla stampa, a questo punto assolutamente da leggere, interessante. Roma, in queste settimane Giancarlo Giorgetti è rimasto muto, se si eccettua un'intervista scorsa settimana al Wall Street Journal, dove da responsabile esteri della Lega ha messo a tacere il chiacchiericcio anti-euro che sale ogni tanto dal suo stesso partito. Un aplomb che ha mantenuto fino a ieri mattina, quando i cronisti ne hanno raccolto un duro sfogo, mentre in aula il grillino Ricciardi menava a martello contro la sanità lombarda. Io questa intervista non l'ho letta, me la trovate, me la girate qui sulla chat. Intervista di Giorgetti al Wall Street Journal, dove mette a tacere il chiacchiericcio anti-euro che sale ogni tanto dal suo stesso partito. Ricordo, la posizione della Lega e di Fratelli Italia non è anti-euro, questo lo abbiamo ben capito. Ciò non vuol dire che alcuni o magari gli stessi partiti in questione non vogliano la fine dell'euro, perché comunque continuare giustamente a battere, come stanno facendo, sul fatto che la Banca Centrale Europea deve fare la Banca Centrale Europea, ovvero stampare e comprare titoli non collocati sul mercato di tutte le nazioni dell'Unione Europea, è una posizione che fa saltare i nervi alla Germania e ai paesi del nord. Quindi se la strategia è quella di far saltare l'euro e l'Unione Europea chiedendo cose impossibili, ben venga, però sarei curioso di vedere invece come la pensa Giorgetti, perché la strategia del vediamo se salta tutto è quella che hanno i sovranisti all'interno della Lega e di Fratelli d'Italia, però è chiaro che dentro la Lega e anche dentro Fratelli d'Italia ci sono anche delle posizioni differenti in questo senso. Giorgetti prosegue l'intervista, lei si è inabissato, fioccano tutte le congetture possibili intorno a questo silenzio prolungato, dicono che ce l'abbia anche con Salvini. Lasciamo perdere le fantasie, è vero, mi sono inabissato, come dice lei, perché il silenzio è il modo migliore per rispettare chi lavora negli ospedali, chi lavora e bla bla bla. Non ho letto, non ho detto una parola sulla gestione della crisi e così via. Vediamo le domande importanti se escono. Finché non ha sentito Ricciardi, ok, qui si parla dell'episodio di ieri, si fa una difesa ovviamente della sanità lombarda e gli viene lasciato fare, no? Cioè, è emblematico che il giorno dopo in cui si subisce questo forte attacco in Parlamento da parte dei 5 Stelle, la stampa e altri quotidiani globalisti si affrettano a dare voce a Giorgetti, a difenderlo, a tutelarlo, a dirgli che no, sono brutti quelli dei 5 Stelle, che cattivi e così via. Se ancora si parla di questa cosa, ancora dei grillini. Secondo lei nel governo in una maggioranza a forte trazione sudista, come sostiene il governatore Fontana, c'è un sentimento di ostilità al nord? Anche qui si carezzano addirittura questa visione o spinta federalista della Lega. Con questa domanda il Premier Conte in un'intervista al Foglio ieri apriva un possibile patto con le opposizioni. Sospetta che una parte dei grillini stia provando a boicottare? Non lo so, è possibile, le ripeto, ho avuto l'impressione che fosse un attacco fatto apposta per provocare. L'hanno sentita dire così finisce male. Al di là dell'episodio di oggi, vede ancora possibile una qualche forma di collaborazione? Si arriverà a quel governo di unità nazionale di cui tanto si parla? Finalmente dopo metà intervista siamo arrivati alla domanda importante, alla fine. E risponde così: dai palazzi della politica non verrà nulla, non mi aspetto alcuna proposta in questa direzione, almeno finché dal paese reale, vista la situazione, non verrà una spinta tale da indurre la politica a prenderne atto, ma sarà una pressione dall'esterno, non un moto dall'interno. Risposta criptica che io devo dire mi fa pensare, stiamo aspettando che la gente abbia l'acqua alla gola, o la corda intorno al collo sia abbastanza stretta e tirata, no? Una situazione emergenziale in cui poi dal basso questa situazione emergenziale porta la politica a fare delle scelte, diciamo così, inevitabili. Non ci sono i soldi, è finita la cassa, non possiamo pagare nemmeno le pensioni o gli stipendi ai dipendenti pubblici, adesso facciamo un grande governo di unità nazionale e affrontiamo questo problema tutti insieme andando a prenderci i soldi a strozzo dall'Unione Europea. Questo mi fa pensare questa risposta e mi preoccupa non poco. Poi sotto, intanto in questa settimana c'è una novità importante, Merkel e Macron si sono messi d'accordo per una proposta mai vista prima, un fondo da 500 miliardi a carico del bilancio UE per interventi nei paesi più colpiti dalla crisi. Lei li prenderebbe quei soldi? Prima di chiedere soldi all'Europa bisognerebbe avere qualche idea su come spenderli. La cosa peggiore sarebbe arrivare a una sventagliata di soldi a pioggia. La proposta franco-tedesca mi sembra si configuri come un fondo di coesione all'iperpotenza. Storicamente il nostro paese con governi di destra o di sinistra si è mostrato incapace di spendere i fondi per le regioni del vecchio obiettivo 1, anche perché questi fondi poi per spenderli è sempre una complicazione inaudita. Insomma, anche qui una risposta che dice bene, male, non si sa, soldi a pioggia, sì, no. Mi sembra di capire che il suo non sia un no pregiudiziale, non ho mai posizioni pregiudiziali. Vediamo prima di parlare a vanvera, sono abituato a leggere i testi, vorrei capire quali spese saranno ammissibili, la proposta andrà valutata nella sua evoluzione. Io dico solo questo, nell'ultimo bilancio europeo settennale ci sono fondi che ancora non siamo riusciti a spendere. Ecco, sarebbe l'ora di pensare a investimenti credibili prima di avanzare richieste assistenzialistiche. Ma quali richieste assistenzialistiche? Cioè qui si parla di soldi e denari per fare, spero, quantomeno investimenti produttivi. Non credo che l'Italia andrà a chiedere a questo fondo 500 miliardi, 100 miliardi per fare assistenzialismo. Il problema è che Giorgetti considera un po' tutto assistenzialismo, forse anche le pensioni stesse, essendo diciamo così, pregno di ultraliberismo. Vabbè, insomma, l'intervista non dice niente. L'unica cosa interessante è questa domanda con questa risposta sibillina che vi fa capire che c'è qualcosa dietro che puzza parecchio. E scusatemi, no, dai palazzi della politica non verrà nulla per quanto riguarda la collaborazione per un governo di unità nazionale. Non mi aspetto alcuna proposta, almeno che nel paese reale, vista la situazione, non verrà una spinta tale da indurre la politica a prenderne atto. Capite di che cosa sta parlando? No? Sta parlando della gente che non ce la fa più, che sta con l'acqua alla gola e che è disposta a tutto pur di non morire. E questo disposta a tutto vuol dire finire dritti in mano agli usurai. Vabbè, meno male che nella Lega ci sono anche altri personaggi, perché a stare a sentire lui è sempre molto complicato capire, cioè non è complicato capire, per me è abbastanza semplice capire dove tira la Lega secondo Giorgetti. Per fortuna ci sono anche altri. Comunque posso dire che da questa intervista e dall'atteggiamento che hanno i media oggi, la corazzata globalista nei confronti della Lega, non ne viene niente di buono, niente di buono. E forse inizio a capire anche perché poi su Corriere, magari su Corriere no, perché sono proprio diventati un po' così cialtronetti nell'informazione, ma su Repubblica e La Stampa trovo articoli di questo tono. L'imprenditrice: nel mio magazzino abiti invenduti per 1 milione di euro, ma dallo Stato nessun aiuto. Quindi abbiamo letto prima la lamentazione del mondo dell'agricoltura, i 90.000 ristoranti e bar che non aprono, tutti articoli che segnalano e fotografano bene il momento di assoluta crisi che sta vivendo il mondo produttivo italiano. Ma perché ce lo mettono davanti agli occhi? Non perché 2 settimane non fosse stato così, perché questo metterci davanti agli occhi la gravissima crisi che arriva proprio dal mancata iniezione di liquidità poi può portare a quella spinta dal basso, come la chiama Giorgetti, che ci porta al grande governo di unità nazionale. Ecco perché la base programmatica di chi protesta deve essere nuove elezioni, proprio per evitare questi giochi di palazzo, no? E perché tanti fra quelli che manifestano si stanno preoccupando di cercare di piazzare una base programmatica che sia ridate la parola al popolo, proprio per evitare che questi fenomeni facciano questo tipo di operazioni. E dietro queste considerazioni mi sono mangiato 10 minuti di chat con voi, ma ci andiamo immediatamente. We'll be right back. Eccoci di ritorno, ho lasciato andare un po' la base musicale di Brazil, prima di passare alla nostra chat, vediamo un po'. Allora, il primo ieri sera appunto era il buon Roberto che mi scriveva: Ciao Simone, ti scrivo anche se non potrò sentirti domani mattina, visto che entro in ditta alle 7:30. Voglio solo proporti in sintesi quanto ancora mio fratello che abita a Milano sta passando dopo 2 mesi. E scrive: praticamente sono uscito dalla quarantena ieri, il dottore non può chiedere il tampone ma solo il test sierologico e senza quello non posso tornare al lavoro, ha fatto richieste e chissà quando mi chiameranno, quindi mercoledì prossimo ho trovato una clinica che lo fa a pagamento, insomma ancora non ho finito e sono passati più di 2 mesi. Ecco, vedete che per tornare al lavoro il fratello di Roberto deve andare in clinica privata e spendere 25 barra 60 o addirittura 100 in alcuni casi. Soldi di sua tasca per avere il test sierologico, altro che test sierologico a tappeto di cui parlava il governo. E poi mi scrivi: purtroppo non potrò ascoltare la tua risposta, ma sono sicuro che condividerà la mia rabbia. Assolutamente sì, caro Roberto, ma di questo anche qui la politica non parla, stranamente. Marcello, buongiorno Simone, ieri mi hai chiesto i dati sulla Svezia cattiva. Credo che descrivere i grafici radio sia difficilissimo, rimane il fatto che la Svezia, che rispetto a noi è una ventina di giorni di ritardo come evoluzione dei contagi, quindi deve raggiungere ancora il picco, è attualmente sesta per mortalità nei paesi dell'Unione Europea, più Gran Bretagna, prima di lei il Belgio, Spagna, Italia, Gran Bretagna e Francia. Sarebbe clamoroso se uscisse fuori che con o senza chiusura l'evoluzione epidemica non cambia e che la differenza tra paesi, come dici tu, la fa l'efficienza e l'efficacia di ciascun sistema sanitario. E già, e poi sotto mi porti i grafici per far vedere lo stato attuale, diciamo, della curva epidemiologica in Svezia e in tutti gli altri paesi. Ovviamente c'è chi è partito prima e chi è partito dopo. L'Italia è partita per prima, qui si vede il grafico, voi non lo potete vedere ovviamente, c'è il grafico dell'Italia che parte già da, perché i grafici qua partono qui da marzo. Dal 21 marzo l'Italia era già a tot casi il 21 marzo e poi l'impennata. Diciamo che si potrebbe dire, il raffronto si potrebbe partire da quando si hanno più o meno gli stessi casi e la Svezia al momento dell'inizio sugli stessi morti era il 10 aprile e quindi la curva della Svezia cresce più o meno esattamente come la curva italiana e più o meno esattamente come quella di altri paesi, e sarebbe appunto clamoroso scoprire che non facendo il lockdown, non facendo la quarantena e continuando a vivere la vita normale tutti i giorni, alla fine le curve siano esattamente identiche, quindi vedremo anche questo dato, anche perché la Svezia dal punto di vista economico invece sta andando bene, con che cosa? Con il super euro? No, con la sua monetina svedese. Che la Svezia è in Unione Europea, ma non nell'euro. Pierpaolo, buongiorno. Simone, ti seguo tutte le mattine ed è sempre un piacere, oltre che molto interessante. Ho notato solo dopo che il tuo libro sulla testa di ferro è in prevendita con firma e dedica. Io l'ho acquistato appena aperta la prevendita su Altaforte, ma vorrei anche io la copia firmata. Allora sì, il libro è in vendita anche su latestadiferro.org. In prevendita con il libro assolutamente firmato da me e quindi partirà dalla libreria Testa di Ferro direttamente già con firma, ma è chiaro, carissimo Pierpaolo, che poi io dovrò fare il mio giro e le mie conferenze di presentazione del libro e che chiunque si presenterà con il libro o già comprato o lo comprerà in sede di conferenza ovviamente riceverà la mia firma e la mia dedica, magari con un po' più di ritardo rispetto a chi lo compra in prevendita sulla testa di ferro. Comunque grazie Pierpaolo per aspettare la firma sul libro, ti ringrazio, fino alla vittoria, come dici tu, sostengo anche io. Buongiorno Alessandro, buongiorno Valentina, buongiorno Simone, pronta anche stamattina per ascoltare la tua rassegna stampa e buon weekend anche a te. Andrea, buongiorno, Jarl, tutti voi. Andrea mi scrive, le attività hanno riaperto, ma non sanno se chiuderanno, perché ieri in un ristorante di oltre 100 posti a pranzo avevano solo 3 clienti, tra la psicosi e la mancanza di soldi, tra giugno e luglio sarà una strage per la chiusura di tantissime attività. E già, caro Andrea, sarà così. perché dicevamo se i soldi, cioè se non arriva cassa integrazione, se non arrivano i 600 euro, se non si sa come andremo a finire domani, figuratevi di andare a pranzo o a cena fuori. Quindi insomma la situazione è abbastanza tragica, caro Andrea. Maci, buongiorno, ma se i magistrati tramano per attaccare un ministro è golpe o no? Ma Mattarella non è anche presidente del CSM, il gatto e la volpe, forse? Esatto, Maci, hai perfettamente ragione. Sai che io leggo la corazzata globalista, ma qua non ho trovato niente su questa vicenda. Voi avete letto qualcosa? Io eppure il Corriere me lo sono guardato quasi tutto. Ci sto riandando adesso, sto scendendo per vedere se da qualche parte si trova. Non trovo assolutamente nulla. No, sul Corriere non c'è, andiamo a vedere sulla stampa. La stampa, scendo, scusate un secondo perché è importante capirlo. Non vedo niente. No, non mi sembra di vederlo, così come non ho visto neanche su Repubblica. Insomma, notizia assolutamente fuori dai giornali. Palamara e gli altri magistrati che dicevano non posso dire che Salvini stia sbagliando sull'immigrazione, ma è il momento di attaccarlo, ma perché la magistratura attacca, la magistratura fa politica? Ovviamente di questo non si è parlato oggi sui quotidiani e una parolina forse il Presidente della Repubblica dovrebbe dirlo, perché lui dovrebbe essere anche garante della cosiddetta separazione dei poteri. No? E dello strapotere che già ha la magistratura in Italia, quindi una parolina la dovrebbe dire lui, vedremo insomma se uscirà qualcosa. Comunque ti posso segnalare, caro Maci, che sui giornali, sui quotidiani, almeno quelli online, non c'è nulla, forse sul cartaceo sì, ma sapete benissimo che oggi i quotidiani online hanno più voce rispetto anche al cartaceo. Ed eccomi di ritorno, nel frattempo sotto sentite che partite in automatico una base musicale che è quella di Django, film degli anni 70, poi rifatto da Tarantino recentemente, film che io ho apprezzato molto, contrariamente a quanto si pensa, perché non ritengo semplicemente un film antirazzista, ma un film che fa uno spaccato sulla condizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America, perché poi spesso non bisogna dimenticarsi che appunto i santi, i sacri Stati Uniti d'America che sono venuti qui a liberarci dai bruttissimi regimi dittatoriali erano stati in cui vigeva il razzismo e la segregazione razziale, no, così tanto per dire che addirittura i soldati afroamericani non potevano neanche combattere all'inizio della Seconda Guerra Mondiale fra le truppe normali, ma sono stati ammessi soltanto dopo, perché prima facevano soltanto i cuochi e poche altre mansioni. Pensate un po', no? Qual è il grado, no? Questi che dovrebbero essere liberatori, portatori di una nuova civiltà. Comunque andiamo avanti con i vostri messaggi, mentre lascio andare la playlist che esce in automatico da Spotify e vediamo cosa altro mi avete proposto. Riccardo, silenzio assordante su Tommy Lind, chissà come mai nessun media parla dello scomodo caso del 19enne svedese sacrificatosi per difendere una ragazza. Immagino articolo del blocco studentesco, organizzazione giovanile e studentesca di Casa Pound, mi era sfuggito, andiamo a dare un'occhiatina, vediamo soprattutto se si apre. Il fatto risale a 10 giorni fa, l'11 maggio 2020, ad Arnösand in Svezia. Tommy Lind, 19 anni, viene pugnalato a morte da un sudanese. Normale episodio di cronaca? Non proprio. Infatti il giovane svedese non è inciampato per caso sulla lama di Abubakar Mohamed, per rimanere più ucciso. Tommy interviene quando si accorge che il gruppo di sudanesi imbucati in una festa ha deciso di alzare il tiro puntando allo stupro di una ragazzina quindicenne. Nessuno si è reso conto di nulla, nessuno tranne il giovane ragazzo preoccupato Dalle grida si scaglia contro il gruppo cercando di salvare la ragazza. Mohamed in quel momento estrae un coltello e pugnala il giovane lasciandolo semimorente a terra in una pozza di sangue. Dopo essersi liberati del ragazzo, il branco sudanese continua a violentare la ragazza per la seconda volta, mentre il panico si diffonde alla festa. Pochi ne hanno parlato, è una storia passata in sordina perché se a stupire l'atto di coraggio spassionato di un 19enne, a stupire ancora di più il silenzio dei media. E possiamo immaginare, senza leggere tutto l'articolo, come sia andata la storia, e fa bene il blocco studentesco a sottolinearla e a farla girare così come è giusto che sia, perché di queste storie non si parla per non intaccare la narrazione sull'immigrazione santa che deve continuare e andare avanti per sempre e comunque. Quindi ottimo questo ricordo di questa vicenda e cercheremo ovviamente di farne sapere di più anche noi. Vediamo Luisa, buongiorno. BCE Panetta, fatto un ponte in difesa dell'economia, ora rilancio, fatto un ponte in difesa dell'economia, ora rilancio, dice Panetta. Vediamo, apriamolo un secondo questo articolo, vediamo dove va a parare, un momento che lo apro. Rieccomi qua, abbassiamo la base, è sempre partita, ormai RBN, sì scusate, Spotify ha deciso di mandare solo musica western. Panetta, fatto un ponte in difesa dell'economia, con un intervento tempestivo sulla crisi pandemica la BCE ha mantenuto in vita l'economia reale evitando un collasso finanziario, con l'intervento tempestivo. Secondo Panetta la politica monetaria è fondamentale ma da sola non può risollevare le sorti dell'economia europea, occorre, ha proseguito, l'intervento di altre politiche. Noi dovevamo costruire un ponte verso questo intervento e mantenere condizioni adeguate per la politica monetaria. Le autorità europee hanno approvato e stanno approvando delle misure importanti. Fino adesso abbiamo evitato danni peggiori, adesso dobbiamo ripartire. Vabbè, gli interventi della BCE, ci siamo subito resi conto che la carenza di finanziamenti, la mancanza di liquidità dovuta al blocco dell'attività economica poteva portare al collasso l'economia e lo sta facendo e mettere in difficoltà le imprese sane. Abbiamo agito con prontezza per mantenere acceso il motore dell'economia, ha spiegato il banchiere centrale. L'intervento ha previsto finanziamenti a banche con tassi ancora più negativi, solo a condizione che quei fondi venissero poi utilizzati dalle banche per finanziare famiglie e imprese. Qui in Italia non c'è, caro Panetta, forse da qualche altra parte in Europa. Qui in Italia non c'è. Comunque la BCE comprerà nel complesso 1.100 miliardi di titoli pubblici e privati per finanziare emittenti dell'area euro, però sul secondario, ricordo sempre, non sul mercato primario, quindi non a emissione dello Stato e mancato acquisto interviene la banca centrale, ma interviene solo sul mercato secondario. Insomma, vabbè, qui si fa un panegirico per dire che la BCE sta intervenendo ed effettivamente in qualche maniera sta intervenendo, non come dovrebbe, ma in qualche maniera sta intervenendo anch'essa, ovviamente fra mille difficoltà, fra mille rimostranze dei paesi del nord che probabilmente non avrebbero neanche voluto, anzi come la Germania ha dimostrato con la sua sentenza alla Corte Costituzionale, non avrebbe voluto nemmeno il quantitative easing e non avrebbe voluto nemmeno quest'altro intervento, il PEP di acquisto dei titoli, insomma immaginate se le cose fossero andate effettivamente come vorrebbero i tedeschi e i paesi del nord, saremmo già tutti quanti falliti, almeno noi, e loro ci avrebbero comprato poi per un tozzo di pane. Grazie Luisa per avermi messo questo articolo. Peppe mi scrive, ciao Simone, sono un risicoltore di Novara, hai parlato dei prezzi pagati per i vari prodotti nella grande produzione, giusto per darti un'idea su quello che è il prezzo del mio prodotto, cioè il riso, io vendo alle riserie un quintale di riso a 30 euro lordi, a 30 euro di medi. Da quel quintale la risiera ne ottiene 60-70 kg di riso pulito, che vende a 3 euro minimo al chilo, con quindi quasi 200 euro di guadagno sul prezzo di partenza. Ecco che vedete che la filiera fra il produttore e poi il consumatore cambia di molto, esiste un grande plus valore che non va esattamente sul lavoro, soprattutto sul lavoro nei campi, ma va nelle tasche appunto degli intermediari e poi della grande distribuzione. Ed ecco lì che anche il produttore purtroppo spesso deve ricorrere a lavoratori a basso costo. Ovviamente non parlo del tuo caso, Peppe, non lo so, però ecco il meccanismo sbagliato che poi distribuisce male la ricchezza e il plusvalore su quel prodotto. Luisa poi mi manda, e ti ringrazio, l'intervista di Giorgetti. Ecco come Giorgetti rassicura Stati Uniti e Unione Europea, parlando al Wall Street Journal. Apriamolo a questo punto, questo articolo. Eccomi di ritorno, nel frattempo è partita una canzoncina degli anni 60, presa da un film sempre. Qui c'è l'intervista a Giorgetti, ma insomma sarà difficile leggerla visto che mancano 4 minuti. Il vice segretario dei federali della Lega, definito dal Wall Street Journal un conservatore moderato, apre un governo di unità nazionale chiedendo un momento di tregua istituzionale con le maggiori risorse, paese in campo e solo dopo poi le elezioni. Infatti, come democratico si dice convinto che il voto rappresenti sempre una cosa positiva, ma questa è non è una situazione normale. Il giornale statunitense sembra individuare in Giorgetti l'alternativa al leader leghista Matteo Salvini. Certo, come no, mandatecelo in televisione Giorgetti, vediamo quanti voti tira fuori per la Lega. E lo fa riportando come nella situazione attuale di emergenza per pandemia i consensi attorno al premier Conte siano cresciuti. Non è vero, questo lo dicono solo i media, ma chi lo dice che sono cresciuti i consensi verso Conte? Giorgetti come garante del rapporto atlantico, ma anche del posizionamento italiano in Europa, è il ritratto che emerge dall'articolo del Wall Street Journal. La possibilità per l'Italia di uscire dall'euro esiste in teoria, ma non esiste in pratica, dice Giorgetti. Il debito pubblico italiano è nelle mani dei suoi detentori, che proclamerebbero immediatamente il default dell'Italia. Ma che cosa dici, Giorgetti? Non è così, perché dire queste cose vuol dire non conoscere i meccanismi. Esiste una legge che si chiama Lex Monete che garantisce allo Stato di convertire immediatamente quei titoli nella valuta corrente in Italia, quindi non c'è nessun default, perché quel titolo potrebbe essere pagato tranquillamente nella nuova moneta. Quello che può fare un detentore del titolo di debito pubblico può semplicemente, una volta che questo fosse stato convertito in lire da parte dell'Italia, può decidere di venderlo sul mercato, e quindi magari così facendo metterebbe sì in difficoltà l'Italia, perché quel titolo sarebbe svalutato e di conseguenza potrebbe generare un problema. Ma questo si può rimediare, così come scrivo anche nel mio libro, con iniziative interessanti, perché noi siamo ancora una grande, grandissima nazione industriale. Ma non approfondirò qui, le cose le ho scritte nel libro, poi magari le ridirò ovviamente in trasmissione, però questa analisi di Giorgetti è assolutamente sbagliata. Io non so se anche il signor Giorgetti sia una strategia complessiva della Lega, cioè un uomo buono da mandare di fronte a certi consessi internazionali per tranquillizzare appunto gli americani, i mercati e così via. Però posso garantirvi una cosa su tutte, che se lui stesse al posto dei Salvini, la Lega non avrebbe sicuramente quelle percentuali di voti, no? E ce lo voglio vedere andare in televisione a parlare di queste cose e poi tirar fuori un 30% dall'elettorato. Quindi o uno gioca un ruolo o lo gioca l'altro, o magari lo giocano tutti e due, e questa magari può essere la speranza. Se mi chiedete a me, io vi posso dire che non mi fido neanche per niente. Comunque interessante l'articolo e ti ringrazio, Luisa. Adesso continueremo a leggere, anche sforando di qualche minuto, tutti gli altri messaggi, perché sono tanti e non me li voglio perdere neanche uno. Ed eccomi qui, andiamo avanti con i messaggi. Lorenzo, buongiorno a tutti. Se la linea dell'opposizione parlamentare è quella di fare sceneggiate sulle manifestazioni da organizzare, il governo può dormire sonni tranquilli, purtroppo. I fatti vanno fatti quando servono, e già. Ma il fatto più importante, caro Lorenzo, per me rimane l'idea che l'opposizione debba chiedere le elezioni e debba chiedere lo scioglimento delle Camere. ma questo non viene fatto, buongiorno, poi mi dice, no, questo è lo stesso messaggio che avevi messo prima, Emanuela, buongiorno, buongiorno a tutti, sulle ultime intercettazioni che riguardano Salvini, che ne pensi? L'ho detto, ovviamente non è stato detto nulla, è un atto gravissimo, secondo me addirittura un atto, potremmo dire, eversivo, no? La magistratura che decide di attaccare un esponente politico. Insomma, Mattarella dovrebbe dire due parole. Vedremo un po' come andrà a finire. Se non fosse stata la verità a pubblicare la notizia, avrei pensato fosse stato un modo per riabilitare Bonafede, visto che la stampa ci ha abituato a questi giochetti. Adrimes mi scrive buondì, e la manifestazione del 2 giugno con Meloni, Salvini e molto probabilmente Berlusconi mi fa molto déjà vu, e déjà vu mi danno la nausea, e già. Anche a me non capisco perché continuare a manifestare con il signor Silvio Berlusconi. Riccardo, buongiorno, ho letto che ci sono delle chat in cui dei magistrati ammettono che Salvini era inattaccabile per non far entrare i clandestini. Ormai è chiaro che una parte della magistratura è chiaramente schierata. Ecco, se la magistratura volesse togliersi questa diciamo pesante ombra di essere schierata politicamente, dovrebbe intervenire su quello che è successo. Luisa mi mandi un altro articolo. Salvini scrive a Mattarella usando gli attacchi di Palamara per prendersela con tutti i PM, contro di me un'offensiva, mi venga garantito un processo giusto. E questo ovviamente Salvini scrive a Mattarella. Poi Lemmi mi manda un appuntamento di RBN da ricordare, i motori tricolori, le milanesi a cura di Lemmi e Zicca, una trasmissione che si terrà qui il 28 maggio alle ore 10 di mattina. Su Radio Bandiera Nera, interessante, che parlerà probabilmente della nostra industria automobilistica e soprattutto per quello che riguarda le case di Milano. Gianluca, buongiorno, mi sbaglio, una bella fetta di grande distribuzione Italia è saldamente in mano al Partito Democratico, dici forse le COP, quindi c'è anche il PD tra coloro che hanno bisogno degli schiavi nei campi, già caro Gianluca. Hanno fatto un bel salto questi affaristi, ma loro sono i custodi della verità da sempre e quindi è così. Emanuela, scusami, dove troviamo l'articolo del blocco per leggerlo e condividerlo? L'articolo del blocco si trova su bloccostudentesco.org sicuramente, che è il sito appunto del blocco. Poi casomai ti giro qua in privato direttamente l'articolo. Emanuela, ah, ok, l'hai trovato bene. Alessandro, per chiudere con 3 minuti di sforamento sull'orario. Buongiorno, ho acquistato il libro Una Nazione online sul sito di Altaforte come con giustamente annessa t-shirt da poter sfoggiare orgogliosamente, aspettando la diretta di lunedì sera sulla pagina Facebook. Ciao e buon weekend, Alessandro, ci vedremo poi presto e spero di anche firmartelo questo libro. E quindi così abbiamo concluso tutti i messaggi, quelli almeno arrivati fino adesso, ed è giusto. Anche che abbiamo sforato un pochettino, bene così, io vi lascio e vi rimando a lunedì e vi auguro assolutamente un buon weekend, e soprattutto vi ricordo, è importante domani essere in piazza, quale che sia la piazza, quale che sia l'organizzazione, noi qua tutti i sabati dobbiamo farci vedere perché, affinché la politica non si dimentichi che il popolo deve tornare ad avere parola. Ciao a tutti.